Un passo dopo l'altro ripercorse lentamente il sentiero verso il fondovalle. Il sole stava sparendo dietro le creste dei monti in una gloria di toni dorati. Scendeva la sera. Il fratello povero guardò il magrosso col midollo e lo gettò fra i cespugli.
Quando arrivò a casa, Tolma era già a letto. Aveva detto da sola le sue preghiere. Dormiva placidamente, nulla sapendo della vergogna che il marito sentiva come la lama di una spada nel suo cuore spezzato.
Il giorno dopo, egli raccontò tutto a Tolma. La donna si rattristò molto per il marito, ma gli rimproverò di aver gettato via l'osso. Erano povera gente e ogni cosa poteva servire. Allora Lunde si gettò il mantello sulle spalle e uscì di casa.
Camminò a lungo nella fredda mattina, fra il canto degli uccelli, arrampicandosi su per la montagna addormentata fino ai cespugli dove certamente stava ancora l'osso che aveva gettato via, fresco nella neve mattutina.
Ma quando arrivò ai cespugli, l'osso non c'era. Al suo posto vide una gigantesca impronta, anzi una serie di impronte gigantesche che scendevano a valle e risalivano per la gola fra le montagne. Come ipnotizzato, Lunden le seguì, passando da un'orma all'altra e saltando come un pazzo fra fosse e burroni. Scalò rocce e scese di rupi, sempre più rapidamente, correndo dietro le impronte.
E le orme continuavano ad avanzare per dirupi deserti, fin dove le montagne si congiungono, fino alle oscure, terrificanti regioni della terra di nessuno, lontana, lontanissima da paesi abitati dagli uomini.
Era divorato da un desiderio, da una forza che lo spingeva avanti, verso l'ignoto.
I suoi piedi trovavano appigli fra le rocce come se conoscessero la via.
E un qualche lontano richiamo lo attirava.
Un insano desiderio di vedere. Forse vedere qualcosa che nessun altro uomo aveva visto mai. Riecheggiavano nella sua mente le storie del gigante Memaie, udite da bambino.
Anche allora le nonne dicevano ai piccoli di star buoni:
se no, il gigante verrà a mangiarvi.
Quale strana forza lo attirava? Lunde non lo sapeva. Sapeva solo che non poteva tornare indietro. Non poteva dichiararsi sconfitto.
La vita lo aveva spinto in quella ricerca. Fallire sarebbe stata la fine. Non mi sarebbe stata più una ragione o una scusa per vivere. La gola fra le montagne si faceva più buia e profonda. Spessi strati di neve celavano micidiali crepacci fra le rocce. Il vento soffiava e gemeva, investendo gli alti alberi. Deboli raggi di sole filtravano da piccoli squarci, prismi di luce danzanti sfioravano le tenebre, come gli eterei piedi di mille fate.
Gli alberi giganteschi si infittirono. Ora era più difficile scoprire le orme che serpeggiavano dentro e fuori al bosco. Lunden si sentiva battere il cuore e pulsare il sangue inondati di paura e trepidazione. Improvvisamente sentì il silenzio, in agguato come una belva. Tuttavia continuò la marcia, seguendo le orme che portavano a un mondo dimenticato, a un'eternità dove il tempo era immobile, in attesa.
Gli alberi si diradarono in una radura. Poi, come una muraglia in mezzo a un deserto, le montagne tornarono ad ergersi ripide verso il cielo e ai piedi della roccia comparve una strana vecchia casa intagliata nella pietra dalle mani di mille muratori. Le finestre spiccavano come nere orbite vuote nel teschio di un cadavere in decomposizione.
La porta era grande come una casa e ci sarebbero voluti una dozzina di yak per sollevarla. Un sottile fumo azzurro usciva da un'apertura nascosta sul tetto sbilenco. Ma a parte questo, ogni cosa era immobile e addormentata.
Lunden scivolò più vicino alla strana casa, si arrampicò sul davanzale di pietra ed entrò. Il sole stava calando in un fulgore di raggi d'oro, ma la casa era tutta buia. Solo il fuoco danzava gaiamente nel focolare, dove una fila di pentole bolliva e borbottava sul fornello di ferro.
Lunden si era alzato presto quella mattina e moriva di fame. Saltò giù dal davanzale, si rialzò dal freddo pavimento di pietra e si diresse verso le tre pentole da cui usciva l'aroma del cibo. Usò un cucchiaio di legno come leva per sollevare i pesanti coperchi. Nella prima vi era del tè, nella seconda uno stufato di carne e nella terza un mucchio di fagioli deliziosamente profumati.
Lunden aveva tanta fame che quasi saltò dentro le pentole e, per quanto abbondante fosse ogni pietanza, ben presto divorò tutto lo stufato e quasi tutti i fagioli, bevendosi tutto il tè. Sazio e molto soddisfatto, si allontanò dal fornello e stava per arrampicarsi nuovamente fino al davanzale quando sentì cigolare l'enorme porta.
Si precipitò dietro un cassone e vi stette nascosto. E sulla soglia apparve la massiccia figura di un gigante. Era Memaye, il leggendario gigante dei tempi antichi, che aveva errato a lungo per la valle e poi era scomparso nelle viscere di una montagna.
Lunden quasi gemette di paura, ma nello stesso tempo si sentì tutto eccitato mentre si rannicchiava nel buio dietro un cassone.
Memaye entrò in casa zoppicando, ricordo di qualche battaglia dimenticata, ma non era solo.
All'ombra del gigante apparve un magro vecchio che picchiava sul pavimento con un bastone di betulla. Era Zutul, il famoso mago, più vecchio delle montagne e degli alberi, che ormai era cieco e si apriva a tentoni la via nella notte come un pipistrello che porti un messaggio del diavolo.
Il gigante si diresse verso le tre pentole, sollevò il primo coperchio e lo fece ricadere, sollevò il secondo con una mano e il terzo con l'altra e poi li fece cadere entrambi con un assordante frastuono di ferraglia.
Abbiamo avuto un visitatore, se fuggire poi ci tradisce, i vecchi tempi ritorneranno.
Non temere, amico mio, io non sento guai nell'aria.
Spero che tu abbia ragione. Meno male che abbiamo ancora le pietre, così il nostro stomaco non resterà vuoto.
Il gigante trasse una scheggia di selce dalla scatola e la sfregò contro il pilastro di pietra di fronte al fornello. Quando le scintille cominciarono a danzare intorno alle sue dita, comandò:
prima pentola te, seconda pentola stufata di carne, terza pentola fagioli.
Non era passato un secondo che le pentole ricominciarono a bollire e a cantare e odorare come a un banchetto.
I due mangiarono il loro cibo, parlando del meraviglioso passato, quando la valle e il mondo erano ancora giovani. Lunden ascoltava, spaventato eppure incantato come un bambino.
Le parole fluttuavano tra quelle mura di pietra, come un sogno malinconico. Un glorioso passato ormai spento, dissolto come polvere all'avvicinarsi della tempesta. Le parole smorirono.
Le vecchie leggende si dissolsero in un sonno senza colori. Il gigante e il vecchio mago riposavano sognando antiche lotte, guerre vinte, battaglie perdute e non cantate.
Lunden, stanco e intorpidito, si alzò, strisciò furtivamente verso la finestra. Ma qui si fermò. in alto, vide la scatola aperta con la pietra magica accanto.
Allora scivolò nel buio verso il cassone, vi montò sopra, raggiunse la mensola.
Sbirciò nella scatola. Dentro vi era una pietra magica. Pensò alle tristi conseguenze che potevano derivare da un furto.
Ma in fondo c'erano due selci, una per il gigante e una per lui. Con una sola pietra magica poteva aiutare tutti. Si pose la pietra più piccola sotto il braccio e si arrampicò sulla finestra aperta.
Saltò fuori, verso la libertà, correndo via nella notte con un tumulto di pensieri, ansie e speranze nel cuore. La notte era fredda e desolata.
Gli alberi sembravano più alti e ostili. Si ammassavano per nascondere tutti i sentieri, tutte le impronte dei giganti che per un'eternità avevano camminato da una vita all'altra.
Lunde si sentiva sperduto e spaventato. La foresta si faceva più profonda e fitta. Poche stelle solitarie brillavano nel cielo come diamanti.
Doveva comunque continuare a camminare, lottando contro la paura, il vento, il freddo, per arrivare nella calda valle della realtà. All'improvviso, gli alberi si diradarono e i suoi piedi trovarono un solido terreno sotto la neve.
Quando spuntò la prima luce dell'alba, Lunde poté vedere il profilo delle case. Da due o tre tetti saliva fumo e gli uomini che si alzavano dicevano le loro preghiere del mattino. Si udivano il muggire delle vacche e l'abbaiare dei cani.
Lunden uscì dal contemplare quella strana esperienza per rientrare nella giostra della vita quotidiana, quella vita che aveva sempre amato. Tolma aveva molti dubbi a proposito delle strane vicende che suo marito andava raccontando, ma si godeva le buone cose che la pietra magica procurava. Tutti gli uomini del villaggio erano sorpresi di quello strano mutamento di fortuna, ma infine anch'essi poterono condividere quella ricchezza. L'oro prodotto dalle scintille danzanti che uscivano dalla magica selce serviva alla coppia a pagare dei piccoli lavori che non si erano mai potuti permettere, dando lavoro a mercanti e artigiani, quali diventavano ricchi a loro volta, diffondendo la ricchezza da una persona all'altra oltre i confini della valle fino alle lontane città. Ben presto Lunden acquistò reputazione e onori.
Portava abiti eleganti, cavalcava nobili destrieri e tuttavia restava sempre gentile e generoso. Aveva abbandonato la sua capanna di sassi per un bel palazzo e i gentiluomini che passavano per il villaggio diretti in città gli rendevano omaggio e talvolta si fermavano per la notte. I vecchi amici chiedevano a Lunden da dove gli venisse la sua ricchezza, ma lui si limitava a sorridere e diceva:
«Sono stato solo fortunato».
Ben presto, tanta ricchezza aumentò la sua popolarità. La gente veniva a visitare la sua bella casa e a chiedergli consiglio.
«Siate buoni, gentili e onesti. Aiutate sempre gli altri e non danneggiate mai nessuno, perché questa è la via della natura. È questa la via del successo».
La strana visita alla casa del gigante era svanita in un passato irreale. Ma Lunden non venne mai meno alla promessa fatta nel profondo del cuore. Aveva usato la sua fortuna per fare del bene a tutti e la sua fama di uomo saggio si era diffusa per tutto il regno.
Laven cominciò a sentire la fortuna del fratello come un insulto personale. Nel suo alto palazzo in cima alla collina egli progettava, macchinava, intrigava, ma tutto gli andava storto.
Pian piano il suo patrimonio si consumava, i suoi affari uno dopo l'altro fallivano e quando vide che la fortuna gli sfuggiva si afferrò disperatamente all'ultima tavola di salvezza. Lunden, che viveva felice nella vallata ai piedi del colle.